attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio.
La Roma in vantaggio!
In vantaggio la Roma dopo 22 minuti.
Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo.
La Roma, solo 2 minuti.
Al 22° Roma in vantaggio.
La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio.
Primo anno eravamo al 7° posto, erano tutti nostri amici. Il secondo anno, che abbiamo messo paura a Torino col gol annullato di Turone, hanno cominciato a guardarci storto. Noi possiamo avere tutti amici a una condizione, di ritornare al 7° o 8° posto. Questa legge dell'antipatia, delle ostilità, è una legge che si usa contro quello che dà noia.
Lunedì 29 aprile 2024, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando ci ascoltate, amici di Roma Giallorossa.it, ben ritrovati da parte di Marco Violi, questa è Roma Giallorossa. E allora c'è tanto da parlare oggi della partita di ieri a Napoli, finita 2-2. Ma come sempre non sono solo, do il ben ritrovato a Maria Paola Violi, direttore editoriale di RomaGiallorossa.it. Ciao Maria Paola.
Ciao, un saluto a tutti.
Bene Maria Paola, allora lascio l'apertura a te, poi io commento un commentino a latere. Ti do un po' sullo spunto che Bomber Pruzzo, perché noi citiamo sempre Bomber Pruzzo perché spesso ci troviamo d'accordo con il Bomber, ha detto la Roma è troppo sbilanciata, ha corso troppi pericoli ieri, mi pare una cosa che non ha senso, insomma una cosa del genere. Al di là di questo, di questa nozione, di questa cosa che la Roma ieri ha sofferto molto, ha giocato male, ha fatto una trasmissione di palla, un giro palla, come lo volete chiamare, una trasmissione del pallone molto lenta e compassata, un po' meglio nel secondo tempo, ma nel primo tempo praticamente zero, ha subito molto e la Roma poi non è riuscita a contenere il Napoli, però poi è riuscita a pareggiare con Tammy Abraham, gol importantissimo e pesante, no?
Ma vedi Marco, il problema secondo me è che ieri la Roma non è riuscita a trovare un modo per arginare gli attacchi del Napoli. Ieri il Napoli per me meritava la vittoria, poi non è che perché uno cioè deve fare il tifoso non obiettivo, ma ieri onestamente il Napoli meritava la vittoria. Poi che sia riuscita la Roma a trovare un pareggio, bene, non benissimo, perché la Roma a questo punto si trova in una situazione di classifica pericolosa, molto pericolosa, perché sappiamo che l'Atalanta è subito a ridosso della Roma, ha una partita in meno e ha due punti di distacco della Roma, e se la Roma dovesse compiere qualche altro passo falso nelle prossime gare di campionato, potrebbe facilmente ritrovarsi al quinto posto, al sesto posto, quindi praticamente insomma avrebbe vanificato tutto, diciamo, questa seconda parte della stagione, già vanificato la prima parte, e non voglio ritornarci, però comunque questo fatto di averla vista molto sottotono, ma non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale, secondo me sono segnali molto preoccupanti. Non vedo quella forza che aveva nelle passate stagioni di reagire agli ultimi scontri che dovrà affrontare. Ora io non so cosa succederà nella partita di giovedì, ma se devo valutare la Roma in base a quello che ho visto ieri, ti dico che la partita di giovedì io sono preoccupata personalmente, perché non ho visto quella reattività che mi aspettavo di vedere. Cioè ieri per me è ritornata un po' quella Roma, quel tipo di atteggiamento quasi della prima parte di questa stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. Quindi non lo so, forse la mancanza di Lukaku,
o forse di Paredes, forse anche di Paredes, che in quella partita di ieri poteva far girare meglio il pallone, perché sembrava proprio che la Roma gli mancava, cioè non sembrava, alla Roma mancava la velocità, quel giocatore in mezzo al campo che potesse far girare tutta la squadra, e Pellegrini non ha nelle caratteristiche questo. Cristante, come ti ho detto, non può fare il vice Paredes, e Bove l'ho visto molto ma molto regredito rispetto al periodo mourinhiano.
Ma Marco, sì, Paredes che non è un fulmine di guerra, cioè non è che sia velocissimo, però forse probabilmente poteva dare più regolarità al centrocampo. Io adesso non mi so spiegare bene, però a me sembrava
più dinamismo, proprio... più dinamismo e soprattutto più velocità nel pensiero e nel far girare la palla.
Sì, allora il problema, secondo me, che poi ieri era abbastanza evidente, che il centrocampo era abbastanza lento, ma anche non organizzato. Io ho visto dei giocatori, ecco, tipo Pellegrini, che ha fatto un tiro, mi sembra molto bello, forse proprio ai margini dell'area di rigore, cioè dell'area. Però comunque ieri Pellegrini, per esempio, proprio non pervenuto, come anche insomma Malino, Cristante, ho visto Cristante fare tanti passaggi sbagliati che comunque dovevano dare, come dici tu, dinamismo alla manovra. Mi sembra che qualcuno un pochino meglio, forse un po' meglio di Dybala, ma poco, perché molto bene nei calci d'angolo, ha tirato il rigore secondo me nemmeno tanto bene, perché mi è sembrato insomma che l'abbia tirato un po' basso, comunque non come li tira lui di solito. Quindi cioè, nel complesso, anche Mancini ieri non l'ho visto bene, però ecco, ieri c'è da dire che dall'altra parte c'era un Napoli veramente molto forte, che ha trovato uno Svilar secondo me proprio in grande forma.
Infatti Svilar, Maria Paola, io ti volevo arrivare a questo, no? Svilar ieri ha salvato la Roma sicuramente con le sue grandi parate, e poi Tammy Abraham ha fatto il resto pareggiando, diciamo che sono loro due i migliori della Roma, no? Il portiere e l'attaccante. Il portiere però, quando ti salva un gol fatto come quello su Osimhen per esempio, ma anche altri, ti dà quel punto e ti tiene in vita ancora la partita, no?
Guarda Marco, che ieri sono stati tanti i tiri fatti dal Napoli che poteva, e le parate di Svilar, che ha sventato appunto questi attacchi, altrimenti il passivo per la Roma poteva essere molto più pesante, anche perché molto spesso il Napoli ripartiva in contropiede e la difesa della Roma era completamente assente, cioè cercava Mancini di recuperare, ma appunto Mancini, per esempio anche Ndicka ieri non l'ho visto bene, Ndicka che appunto viene dall'infortunio, quello di due settimane fa che ha rimediato a Udine, però probabilmente ancora non si sente molto tranquillo ad affrontare delle gare così pesanti, cioè la prima parte della gara l'ha affrontata un pochino meglio, la seconda parte proprio no.
Anche Mancini è sembrato molto stanco, no? Ieri quando doveva duellare con Osimhen, perché Ndicka non ce la faceva più, e Mancini ha provato a rincorrere Osimhen, ma il cambio di passo di Osimhen rispetto a Mancini era evidente. Quindi insomma credo che sotto questo punto di vista insomma ieri la Roma difensivamente ha lasciato molto a desiderare. Perché mancava il centrocampo? Non è che vogliamo rievocare sempre Mourinho, ma perché i grandi allenatori, ecco mettiamola così, i grandi allenatori dicono: io voglio avere un centrocampo forte, voglio avere un centrocampo pronto, voglio avere un centrocampo dinamico, perché è chiaro che col centrocampo forte e dinamico tu riesci anche a proteggere la difesa. Tu per esempio l'anno scorso prendevamo pochissimi gol perché avevamo Matic e Cristante che erano una cerniera lì davanti alla difesa, che non ti facevano passare un pallone e poi costruivano anche gioco, quindi facevano veramente tanto lavoro. Poi Dybala gli dava una mano al centrocampo, insomma ieri però tutto questo è venuto a mancare al centrocampo e chiaramente in difesa, perché poi si è esposto ai contropiedi o alle manovre offensive del Napoli. Ieri nel primo tempo non c'è stata la partita, Napoli ha dominato letteralmente la partita, poi nel secondo tempo la Roma è uscita un po' di più, c'è stato quell'episodio del rigore procurato da Smun, e poi però Napoli addirittura l'ha ribaltata, forse nel momento migliore della Roma. E però ripeto, la squadra ha lasciato molto molto a desiderare per delle situazioni di gioco, come l'ha chiamata anche De Rossi, che bisogna migliorare, e questo credo, molti dicono che ha accusato la stanchezza, può essere, ma io credo che abbia accusato anche degli errori tecnici e tattici dell'allenatore e dei giocatori.
Ma Marco, allora, dal punto di vista delle sostituzioni, sicuramente la migliore è stata quella appunto che ha fatto entrare Tammy Abraham, che ieri poi è riuscito ecco a segnare il suo primo gol dopo l'infortunio, ed è stata diciamo una bellissima risposta da parte anche sua, che ci dà ottimismo, sperando appunto, anche perché nella partita precedente non l'avevo visto bene, quindi il fatto che abbia segnato è sicuramente un segnale positivo. però comunque ci sono troppe problematiche in questo momento. Io penso che, come dici tu, ci siano state sia problematiche dal punto di vista tecnico-tattico, sia da parte appunto dell'allenatore che da parte dei giocatori. Io l'unica cosa che ieri, cioè era proprio evidente il fatto come la Roma non riuscisse a arginare gli attacchi del Napoli. Napoli ieri poteva, ripeto, fare molti più gol, ce li ha salvati, ha salvato il risultato Svilar, che ieri veramente si è confermato un grande portiere, però ecco il resto della squadra molto deludente, anche i giocatori che normalmente insomma fanno meglio, come anche lo stesso Dybala, cioè non mi ha fatto ieri proprio esaltare.
Anche il Shaarawy un po' fuori dal gioco, infatti l'ha sostituito, poi ha provato a mettere Baldanzi, poi ha provato a mettere Angeligno per sfruttare i cross, insomma ha fatto un bel minestrone ieri di De Rossi, e ieri non sapeva veramente dove raccapezzarsi. Ha fatto e ha disfatto tutto nel giro di pochi minuti, a seconda chiaramente di come andava il risultato. Ma non può, secondo me si è azzardata la mossa di togliere subito dopo il gol di Dybala e Shaarawy, anche se non faceva niente, anche se era deludente, però ti teneva alta la squadra e aveva un baricentro un po' più alto, invece ti sei abbassato e hai subito la rimonta del Napoli. Questi sono errori che, ripeto, io ho notato dalla televisione, non posso non pensare che non li noti un allenatore dal campo, non posso pensare una cosa del genere, veramente.
Ma Marco, anche se l'ha pensato e ha capito l'errore, ormai era fatta, quindi cioè, il problema è che ti devi pensarla prima, cioè nel senso, le sostituzioni vanno pensate anche in funzione di come può rispondere la squadra avversaria, cioè non è che puoi fare le sostituzioni in maniera così, togli un giocatore, ne metti un altro semplicemente sul suo ruolo, devi anche cercare di magari dare un nuovo volto alla squadra, una risposta per cercare, ripeto, di arginare gli attacchi del Napoli, che ieri, ti ripeto, ieri il Napoli ha fatto la partita, quello, e non gli entrava niente, cioè a un certo punto Osimhen era veramente imbestialito perché non riusciva a far entrare nessun pallone. Non è che non abbiano provato, cioè ieri veramente il Napoli ha tentato in tutti i modi. Questo pareggio ben venga, ma a livello di classifica sposta poco, anzi proprio niente, perché comunque
anche perché il Bologna aveva pareggiato nel pomeriggio, no? Quindi il Bologna, avendo pareggiato, poteva addirittura la Roma avvicinarsi al Bologna a un punto, poteva andare vincendo, no?
Ma Marco, guarda, io non vorrei diciamo disilludere i tifosi romanisti, ma il quinto posto è seriamente in pericolo, secondo me, a questo punto del campionato, perché non sarà facile. Abbiamo due scontri diretti, la Juventus e l'Atalanta, quindi
in mezzo abbiamo il Bayer Leverkusen. Sono scontri diretti importanti, soprattutto quello con l'Atalanta, perché quello con la Juventus credo che ormai bisogna vincerlo, perché tutti bisogna vincerle per arrivare quinti o perlomeno non perderlo. Però veramente io non so a questo punto come sono d'accordo con te, il pareggio ieri è servito veramente a poco, anzi con le vittorie di Lazio e Atalanta, la Lazio sta a 4 punti dalla Roma, non è che sta a 7 come prima, no, sta a 4 punti, ha recuperato tanti punti la Lazio in queste ultime partite. In queste ultime due partite, lasciamo perdere Udine, poteva essere anche di meno il divario dalla Lazio addirittura. Quindi se tu a Udine sei riuscito a trovare questo gol che abbiamo elogiato tutti di Cristante in quei 20 minuti di fuoco, però a Napoli non puoi, con tutte le assenze, con Llorente che ha squalificato, con Paredes che è squalificato, con Smalling che era infortunato, senza Lukaku, però comunque ecco, ieri ha messo Azmoun. Per me era la partita meno idonea per mettere Azmoun, no? Non ci ricordi, anche perché ci sono partite idonee per mettere un giocatore come Azmoun, che è un po' un giocatore, una seconda punta, un falso 9 più che un 9 puro, piuttosto che mettere Abraham. Abraham doveva metterlo secondo me dall'inizio, ma non perché ha segnato, ma perché permetteva alla Roma di avere un punto di riferimento, e anche nelle palle lunghe, perché a un certo punto si sono visti pure i palloni lunghi, lui poteva fare la giocata di testa, poteva far alzare la squadra, poteva fare girare la squadra in maniera diversa, perché lui è un giocatore ormai Abraham totale, no? Poteva fare da punto di riferimento, come poi l'ha fatto con Dybala e il resto della squadra, con Baldanzi. Quindi io credo che De Rossi abbia ancora sbagliato anche in questo, però nessuno lo dice, perché oggi, e non voglio farti fare polemiche, poi decidi tu quello che vuoi dire, però ti dico questo, che la Gazzetta dello Sport dice che è un punto pesante quello della Roma. Allora, lo vogliamo vedere in tutte e due le maniere, è un punto pesante se lo guardiamo dal fatto che stai perdendo, ok, stavamo perdendo, la Roma stava perdendo, e è un punto pesante perché è riuscita a ottenere quel punto perché stava perdendo. Però potrebbero essere pure due punti persi, perché la Roma era andata in vantaggio. E allora, capito, sia il mio almeno il discorso, che per me sono due punti persi, sia il discorso della Gazzetta, possono fare pari a patta e non riusciremo mai a trovare un punto d'incontro. Tu come la vedi?
Marco, io la vedo che comunque è vero che la Roma ieri ha trovato il vantaggio prima del Napoli, però comunque il Napoli ieri meritava la vittoria, quindi non c'è proprio niente da, non ha proprio niente la Roma da ricriminare su quella partita. E, per quanto riguarda, diciamo, io penso più che onestamente sia un punto guadagnato rispetto a come l'andamento della gara, perché la Roma rischiava di perdere, ti ripeto, con molti più gol di scarto, e quindi tutto sommato, per come la gara si era messa, quel punto va bene. Il problema è che quel punto a livello di classifica non solo non ti cambia niente, ma ti ha reso molto più vulnerabile all'attacco dell'Atalanta. Ripeto, l'Atalanta che ha una partita in meno e due punti, si trova a due punti sotto dalla Roma. Quindi se vuoi mantenere quel quinto posto, che ti può valere quest'anno appunto la Champions, devi combattere tutte le partite. Non si può più, cioè bisogna cambiare qualcosa a livello di mentalità. Devono trovare qualche nuova strategia anche per cercare di mantenere i giocatori con un livello di attenzione e di concentrazione alto, perché ieri secondo me proprio era evidente il fatto che testa e corpo non si parlavano, non c'era, alcuni giocatori proprio non erano, come dici tu, totalmente spompati, però comunque non si spiega questa cosa, perché voglio dire, allora anche l'Atalanta si trova a giocare le stesse competizioni della Roma, sta lottando,
anzi, per gli una in più punti. Una in più, perché alla finale di Coppa Italia,
quindi esatto, addirittura una in più, quindi cioè è la motivazione che ti deve dare quella forza in più. A me sembra che alcuni giocatori non abbiano più motivazione, cioè hanno trovato una motivazione molto forte nelle prime settimane con De Rossi, ma motivazioni proprie personali per ribadire che sono dei giocatori validi, e qui non voglio fare nomi perché è talmente evidente di chi si sta parlando, però cioè, come abbiamo detto tra di noi, finito l'effetto De Rossi, sono ritornati a essere i cadaveri che erano prima.
Questa, allora, tu hai detto una cosa, finito l'effetto De Rossi, ma è finito veramente l'effetto De Rossi? Cioè, non che non vogliono più combattere per lui, o che come ha detto Pellegrini, che non si butterebbero nel fuoco, no? Ma è finito quell'effetto mentale, psicologico, di orgoglio che gli dava l'adrenalina per dimostrare, perché se fosse finito dopo 14 partite, credo che di campionato che ha allenato De Rossi, credo che sarebbe grave. Questi giocatori dovrebbero essere allenati, non so, dal tenente di Full Metal Jacket, non so.
È una questione di personalità, Marco. Le scuse se le sono trovate tutte in questa stagione. Mourinho, che era brutto e cattivo, che li definiva giocatori scarsi, hanno voluto De Rossi, hanno fatto vedere fuoco e fiamme nelle prime diciamo partite, poi adesso sono tornati al loro standard, cioè ciò che sono. Cioè non sono né quello che hanno fatto vedere né quello che sono adesso, sono, questo è il loro livello. Quindi quando gli va di fare i giocatori, fanno i giocatori che fanno la differenza. Quando non trovano più le motivazioni, sono stanchi mentalmente, poi ci possono essere tante problematiche. De Rossi forse deve lavorare su queste problematiche, perché a un certo punto è inutile, voglio dire, tenere certi giocatori se poi non rendono, no?
Certo.
È talmente evidente che ha subito un calo nelle ultime partite, proprio che ormai è talmente chiaro che è ritornato a livello di Mourinho. Quindi, cioè, di che stiamo parlando? Io non lo so.
Quindi tu vedi una regressione a livello della Roma, della peggior Roma di Mourinho, no?
No, non dico alla peggior Roma, perché poi questa Roma ha caratteristiche differenti anche a livello difensivo da quella di Mourinho. Il problema sono i singoli, cioè i giocatori. Quindi, per carità, ieri c'erano delle problematiche e abbiamo detto che Paredes non c'era, Lukaku non c'era, poi chi altro mancava? Celik, mi sembra.
Celik era in panchina, perché comunque no, Celik era in panchina perché poi sarà squalificato in Coppa, quindi non ci sarà in Coppa.
Ok, però comunque ieri probabilmente mancando questi guarda, ti dirò che probabilmente sono dei punti fondamentali della Roma di quest'anno. Poi Smalling che non c'era, insomma tante piccole problematiche che però cominciano a sommarsi, e allora io dico, non è che era Mourinho che era quello cattivo, che diceva che questa squadra è scarsa, ha dei limiti oggettivi, e forse comincia a vederli anche De Rossi questi limiti, visto che dice in conferenza stampa che la Roma comunque ha problemi di rosa e deve essere va rimesso mano per la prossima stagione. Forse
sì, questa è una cosa che mi ha sorpresa addirittura, cioè nel senso, lui ha detto, insomma ha fatto capire che vuole programmare la stagione prossima, no? E dicendo se vogliamo ricostruire la squadra del prossimo anno, ricostruire, lui ha detto, lui ha parlato di ricostruzione, e dobbiamo comunque capire quali giocatori sono funzionali e quali no, e quindi questo fa capire, anzi, che ci sono dei giocatori che al netto di quello che dice sono tutti amici, sono tutti belli, bravi, forti, eccetera, campioni. Poi ci sono alcuni giocatori, e si possono capire anche quali, Renato Sanchez, Aguard, eccetera, che secondo me non fanno parte del, e anche Zaleski mi verrebbe da dire, che non fanno parte del suo progetto tecnico. E allora viene un po' alle parole di Mourinho, quando diceva Mourinho che le riserve non erano all'altezza dei titolari, anche perché entra Renato Sanchez, entra in una maniera pessima e procura il rigore, capito? Entra in maniera pessima, procura il rigore del 2-1, quindi non può entrare in quella maniera così, a parte scomposta, ma entrare proprio in campo con questa sufficienza, mi verrebbe da dire, no?
Ma non era scemo, ripeto, Mourinho, che l'ha tolto dopo 20 minuti che l'aveva messo? Cioè, se tu vedi un giocatore che gioca in quel modo, come successe anche per Hausen, a un certo punto non gli dai più possibilità. Io credo che ieri forse i cambi erano stati un po', come dire, preventivati, perché comunque, ecco, magari soprattutto quello di Renato Sanchez forse è stato quello un po' più obbligato, però
sì, fine, anche perché non aveva veramente nessuno, perché avrebbe avuto Aguard, ma Aguard non lo vede, per esempio, ecco.
Ma per esempio ad Aguard pure ha dato tante possibilità a De Rossi, ma cioè, io dico questa cosa qui, no? I giocatori si sono comunque hanno fatto un po' capire e non capire che ci fossero qualche insoddisfazione, no, col vecchio allenatore. Poi De Rossi ha dato delle possibilità, però poi queste possibilità non sono state ripagate. Ora, per limiti oggettivi del giocatore, può essere, però lui si è trovato poi a dover gestire quel materiale. Allora, stamattina dicevamo sempre tra di noi, allora era scemo Mourinho che si andava a prendere i giocatori della primavera perché non aveva altre soluzioni? No, non era scemo, perché a questo punto mi viene da pensare che magari qualche innesto della primavera sarebbe stato sicuramente meglio, non so, di un Renato Sanchez. Anche Angelino ha fatto poco ieri quando è entrato.
Allora, guarda, De Rossi ha detto, gli hanno fatto la domanda precisa, no? Era quella che era classica, che credo che si aspettava un po' tutti. Ma la Roma sceglierà tra campionato e coppa, cioè tra, come ha fatto Mourinho l'anno scorso, no? Mourinho a questo punto è campionato, pareggia col Milan, esce dal giro Champions, quando una vittoria col Milan, ti ricordi, Abraham, proprio l'anno scorso, proprio come oggi, 29 aprile, Abraham segna il gol al 90esimo e dopo due minuti pareggia il Milan vanificando tutto, e la Roma con quella vittoria era praticamente al quarto posto, quindi, e poi con quel pareggio è scesa al quinto posto. Poi la Roma ha mollato il campionato per fino alla finale di Europa League, ha fatto giocare Tahirovic, Missori, Volpato, tutta questa gente qua, questi giocatori della primavera, e i ragazzini, i bambini, come li chiamava lui, e ha fatto una scelta puntando sull'Europa League. Dice, ci sono due partite, vinciamo queste due partite, andiamo in finale di Europa League. De Rossi ha detto no, io voglio tutto, non punto su tutte e due. È giusto, ma, secondo te, oppure dovrebbe puntare su una sola cosa? Allora, per me, io come la vedo io, per me vede come andrà l'andata col Bayer Leverkusen, cioè giovedì a Roma, si gioca l'Olimpico, tutto esaurito, sold out, eccetera, eccetera. Però poi, in base al risultato, farà inevitabilmente una scelta, perché mica è scemo. Ora dice così, ma magari poi cambia tutto.
Ma io non vorrei che fosse solamente una questione di propaganda, cioè per tenere calmi anche gli animi dei tifosi, che non si sentano come dire perché comunque sa che una parte della tifoseria ci tiene molto ad andare avanti in Europa League, perché c'è stata diciamo quel precedente dello scorso anno in cui appunto la Roma ha perso la finale in quel modo. Però sono d'accordo con te sul fatto che in base a come andrà l'andata con il Leverkusen valuterà poi come è meglio procedere. Io, se fossi in De Rossi, gli darei solo un consiglio: di guardarsi tra i giocatori della primavera se c'è qualche buona sostituzione che lui possa portare, perché ormai mancano 5 partite e ci sono giocatori che sicuramente non faranno più parte della sua rosa il prossimo anno, quindi non gli fa nessuna colpa particolare, nessun difetto. Cioè, se deve scegliere tra, ripeto, Aguarre e un ragazzino, tra un Renato Sanchez e un ragazzino, si scegliesse qualcuno che gli può garantire di più, almeno per quanto riguarda il campionato, perché poi non so se si possono fare cambi a questo punto nella lista UEFA.
No, 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 assolutamente no, ormai la lista UEFA è quella, non si possono fare cambi.
Quindi cioè, dovrà cercare appunto di trovare un minimo di turnover con dei giocatori che magari gli possono dare almeno qualche motivazione in più, perché certamente se devi far entrare un Renato Sanchez che ti fa ti prende ti fa rimedia un rigore per l'avversario in quel modo, allora tanto vale insomma metterci un ragazzino, perché voglio dire, forse c'ha qualche motivazione in più per fare bene. Io questa opzione me la terrei insomma come un'opzione da valutare, perché tanto comunque secondo me lui ha già in mente quali sono i giocatori che non faranno più parte della sua rosa il prossimo anno, quindi a questo punto.
Senti, invece proiettandoci la partita di giovedì, perché poi non ti sentiremo fino a venerdì credo, e quindi poi venerdì commenteremo insieme la partita Roma-Bayer Leverkusen, ma come ti aspetti da Roma? Ti aspetti una Roma all'assalto? Ti aspetti una Roma guardinga? Ti aspetti una Roma difensivista? Come ti aspetti la Roma con Bayer Leverkusen, che ripeto è la squadra che è imbattuta, non ha mai perso tra campionato e Coppa, anzi in finale anche di Coppa di Germania, ha vinto la Bundesliga, ha vinto il campionato tedesco, in Europa League è imbattuta, quindi è imbattuta in tutte le competizioni praticamente, però uno dice c'è sempre la prima volta, speriamo che sia la prima volta pure per loro, no? Cioè di essere battuti. Tu come la affronteresti questa partita? Cioè, come la vorresti affrontare? Che Roma vorresti vedere?
Ma vorrei vedere probabilmente una Roma come è stata con il Feyenoord, come è stata con il Brighton, con le dovute chiaramente proporzioni, perché il Leverkusen è sicuramente una squadra di maggior livello di queste due che ho citato. Basti pensare che stamattina dicevamo che dopo la Roma il Brighton è finito dodicesimo in classifica, quindi ti fa capire che comunque è una squadra che non è che abbia tutto questo grandissimo valore. Però mi piaceva il modo in cui la Roma ha affrontato quelle partite, cioè con grinta, con determinazione, con concentrazione molto alta. Quindi io mi aspetto una Roma concreta, che deve sbagliare pochissimo, perché non può concedere troppi errori all'avversario, e spero che appunto possa, diciamo, vincere con un margine di tranquillità per poi andare a, in Germania ad affrontare la gara di ritorno. Però è chiaro che penso che per la Roma la partita di giovedì sia, l'abbiamo detto tante volte, il crocevia, insomma, il momento clou della stagione, perché poi da lì secondo me si capirà come la Roma si vuole, come la Roma vorrà continuare questo finale di stagione, questo mese di maggio, cioè o puntare tutto al campionato o puntare tutto alla Coppa.
Sì, io credo che la partita di giovedì ormai sia un crocevia veramente, si usa sempre la parola crocevia, ma sono tutte partite ormai importanti, sono tutte partite decisive, sono tutte partite in cui devi dare l'anima. E, arrivati a questo punto della stagione devi solo fare questo. Va bene, Maria Paola, ti chiedo per ultimo e poi ti lascio, i migliori e i peggiori li abbiamo detti, Abraham e Svilar, ecco i migliori, i peggiori tutti quanti o c'è qualcuno che ti ha proprio deluso tanto ieri?
Vabbè, il capitano Pellegrini mi è dispiaciuto perché comunque, ripeto, appena arrivato De Rossi ha dato tutto, ha fatto vedere forse il miglior Pellegrini della stagione, adesso è ritornato nella sua, non dico comfort zone perché non credo che lui voglia essere questo, però è ritornato a essere insomma il Pellegrini del pre-esonero, e non mi è piaciuto molto Cristante, però comunque tu mi dici che Cristante ieri non giocava nel suo ruolo, quindi
non giocava, allora sì, lo può ricoprire, non è che non l'abbia mai ricoperto con Mourinho, l'ha ricoperto pure con Mourinho, però non è il ruolo dove si trova meglio. Lui è una mezzala di inserimento e non è una mezzala, anche se ha fatto il difensore centrale, però non è un mediano, un regista arretrato come può essere Paredes.
Invece ho visto, guarda, tra i miei migliori vorrei anche citarti secondo me Christensen, che alla fine non facendo chissà grandi cose, però il suo lo faceva bene, discretamente, quindi non in maniera, non facendo chissà che grandi cose, però comunque non mi è sembrato malaccio rispetto per esempio, ecco, come dici tu, anche a Bove, che però Bove sta venendo usato molto di meno rispetto diciamo alla prima parte della stagione, quindi non lo so se quello di Bove è che sente la mancanza di fiducia da parte dell'allenatore, per cui rende di meno. Ma comunque non è il Bove che abbiamo conosciuto anche lo scorso anno, cioè il Bove che abbiamo conosciuto lo scorso anno era un lottatore,
era un altro Bove, sì, lottatore come dici tu, ma anche intelligente dal punto di vista tattico. A me sembra che si sia un po' perso, forse perché non sente la fiducia di De Rossi, o comunque non sente che De Rossi lo prende, ecco, per De Rossi è un'alternativa a quando manca qualcuno. Non è che dice io scelgo Bove perché oggi lo vedo in forma, se manca qualcuno metto Bove. È così, mentre negli altri ruoli, che ne so, può mettere Angelino Spinazzola, sceglie De Rossi, può mettere Christensen come è successo ieri, può mettere Karsdorp o Celik, in difesa può mettere Ndicka, Mancini sempre punto fermo, Ndicka, Smalling, Llorente, Hausen, eccetera. Però Bove solo se manca qualcuno. Capito?
No, appunto, mi dispiace vedere Bove che stia un po', come dici tu, regredendo, però comunque mi auguro, insomma, che abbia più spazio per poter dimostrare quello che sappiamo Bove essere, cioè un giocatore forte fisicamente, lottatore, insomma, sempre che comunque in ogni pallone recupera, è un, insomma, un giocatore che per esempio nella Roma dello scorso anno era un giocatore quasi, quasi sempre titolare praticamente, però comunque in questa Roma qui lo vedo un po' perso.
Speriamo, e poi l'anno scorso ricordiamo ha deciso lui la semifinale con un gol suo, proprio col Bayer Leverkusen, quindi.
Esatto, sì, beh certo, sì, quel grandissimo gol che appunto ci ha portato, che poi noi abbiamo appunto difeso in Germania, abbiamo difeso quel risultato. Io stessa mi ricordo che ho criticato, perché ho detto ma insomma difendere l'1-0 mi sembra una pazzia, però alla fine...
Però ha avuto ragione Giuseppe, perché ha battuto da sodo. No.
Sì, esatto, quello io mi aspetto, una Roma concreta dove tutti siano concentrati, questa storia della stanchezza fisica non deve essere l'alibi, perché le altre squadre, per citarne una, l'Atalanta ha più competizioni come abbiamo detto e si trova a lottare su più fronti della Roma, e sì, mi direi magari la Roma ha poche alternative, però voglio dire, cioè, c'è anche una formazione tipo, insomma, quando però non, i giocatori non ci stanno come ieri non ci stavano alcuni giocatori, proprio non ci stavano, nel senso che si vedeva che non so, giocavano ma in campo non so, c'era la loro proiezione astrale, non so cosa ci fosse, cioè non si può giocare in quel modo in una partita dove vabbè, ovviamente sono in palio 3 punti, ma diventano fondamentali, perché poi ecco l'Atalanta ieri comunque si è riuscita ad avvicinare pericolosamente, quindi questo quinto posto se lo devono proprio come dire guadagnare con le unghie e con i denti.
Però ti posso dire, me ne parlo una cosa, è veramente deprimente, deprimente, deprimente vedere l'Inter che vince quello scudetto, che festeggia in quella maniera, ma non per l'Inter, sia chiaro, per noi romanisti o per gli altri tifosi, va bene, ok, ma soprattutto per noi romanisti, perché noi vorremmo vincere qualcosa di importante, quindi la Roma meriterebbe una squadra pronta per la vittoria, per vincere, perché la città secondo me ancora probabilmente alcuni tifosi non è pronta per vincere, però la grande moltitudine della gente che tifa Roma meriterebbe una soddisfazione, meriterebbe la vittoria, anche se non siamo pronti, ripeto, perché ci scagniamo tra Mourinhiani, De Rossiani eccetera, soprattutto tra i giornalisti ci sono queste guerre di religione, queste cose, però veramente io credo che in questo momento bisogna guardare oltre e vedere quelle scene dell'Inter che fa fino a mezzanotte l'una quella festa incredibile, e noi lottare per un quinto posto che potrà dare l'ingresso in Champions solo per una questione economica e per partecipare alla Champions, perché se poi non fai la squadra della Champions rischi di fare brutte figure l'anno prossimo in questa competizione, veramente è deprimente. Io vorrei lottare per vincere, ecco, già l'Europa League mi dà quell'adrenalina che il campionato non mi dà, e io lo dico, io guardo le partite di campionato così tranquillo, perché cioè sì, ci tengo se la Roma arriverà in Champions League, ma l'adrenalina che mi dà l'Europa League perché è finalizzata la vittoria e siamo ad un passo dalla finale, è tutta un'altra cosa, perché lì c'è un trofeo in palio.
Sì Marco, il problema è che allora l'Inter non ha non ha rubato niente a nessuno quest'anno, quindi era la squadra più forte. Io penso che le squadre più forti del campionato siano proprio l'Inter, il Bologna e l'Atalanta, poi magari qualcuno non sarà d'accordo,
no,
però,
ma insomma, più o meno sono quelle.
Milan e Juventus sono proprio squadre, insomma, che non dico a livello della Roma, comunque non sono, diciamo, non hanno fatto onore alla loro grande tradizione. Il fatto che ci siano, Marco, squadre sempre del nord che vincono dimostra che c'è molto più investimento, si fanno degli investimenti anche mirati per certi traguardi. Non a caso, se ti trovi tra il quinto, sesto, settimo posto, vuol dire che quello che tu hai investito per fare una squadra di quel livello lì. Cioè, non è che c'è molto altro da dire. Alla fine la Roma, almeno la prima parte del campionato, l'ha giochicchiata, quindi, cioè, sarebbe da prendersela con i giocatori, casomai.
Ma lo sai, ma che non... lo sai che dicono i detrattori di Mourinho? Dicono questo: ah, se De Rossi avesse preso la Roma dalla prima giornata, avesse fatto la preparazione estiva con tutti i suoi dettami tattici e tecnici, eccetera, i suoi schemi meravigliosi, eccetera, avrebbe fatto con la sua media punti da 2,40, 2,26, non mi ricordo quant'è, avrebbe portato la Roma al secondo posto. Ma che senso? Cioè, capito? Che senso avrebbe? Lo sai negli scontri diretti? Fino adesso, eh? Quindi affrontando il Bologna, il Napoli e l'Inter, la Roma lo sai quanto ha guadagnato? Un punto su con Napoli, 0 punti con l'Inter e mi pare dunque 3 punti nel derby, 3 punti nel derby. Quindi sono 3 punti nel derby e un punto con il Napoli e 0 con l'Inter negli scontri diretti fino adesso, no? Quindi sono 4 punti.
Anche il Bologna.
Aspetta, non voglio arrivare a quello. 3 punti, 4 punti negli scontri diretti con De Rossi. Mourinho con il Bologna ha perso. Con la Lazio ha pareggiato un punto, con l'Inter ha perso. Quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? La media punti è quella, 4 o 3 punti o 2 punti o un punto. Siamo lì. È veramente una miseria. La Roma non riesce a battere le big, non riesce a vincere con le big, con quelle che stanno sopra di te.
Vabbè, Marco, il problema, secondo me, e ti ripeto, De Rossi forse se ne sta rendendo conto, è anche di una rosa scarsa. Cioè, non ci sono ricambi che possono essere che possono appunto sostituire i giocatori, quelli titolari. Non ci sono cioè si perdono anche i titolari come Pellegrini. Guarda, non tanto, io Mancini non me la prenderei più di tanto, perché Mancini è veramente stanco, quest'anno ha giocato veramente pure col dolore, quindi, cioè, ci sta che ci sia un calo, ma Pellegrini proprio no, cioè, non me lo posso, cioè, Pellegrini sembrava che appena arrivato De Rossi dovesse fare fuoco e fiamme, e mo un'altra volta, cioè, appena prende un contrasto cade come una pera cotta. Non si può, basta, cioè, Pellegrini deve capire cosa vuole fare lui della sua carriera con la Roma. Vuole essere ricordato per un grande giocatore o vuole essere ricordato per uno che è passato e che gli è stato dato la fascia di capitano perché è romano e romanista? Allora, no, non ci sto a queste cose. Cioè, lui deve, siccome lui sa fare il grande giocatore, non dico il campione, il grande giocatore quando trova le motivazioni. Ecco, adesso con Leverkusen, fossi in lui, le motivazioni le troverei, perché non si possono vedere partite come le sta giocando le ultime, ma è da mo' che è sotto tono. E comunque, cioè, io quello che mi auguro è che giovedì trovino le motivazioni, se le devono trovare loro, perché non c'è più quello che gli fa da motivatore. Mo De Rossi io non lo so se è capace a fare il motivatore, però qui servono, per passare con il Leverkusen, cioè serve quel qualcosa in più, perché Leverkusen può arrivare benissimo in finale, e questa può essere considerata appunto una partita che poteva essere la finale. E quindi, anche perché Leverkusen di quest'anno secondo me è molto più forte di quello dello scorso anno.
Sono d'accordo, quindi sono d'accordo.
Quindi bisognerà vedere la Roma cosa riuscirà a trovare, cioè deve proprio raschiare il fondo del barile, deve trovare tutto quello che gli è rimasto e darlo in quest'ultimo mese, se è capace. Se no, vuol dire che sarà la Roma da sesto, settimo posto e si meriterà quel livello di classifica.
Maria Paola, allora, guarda, vediamo se riusciamo a strapparti una promessa. Il 1° maggio tu hai da fare, che fai? Vai a mangiare le fave, il pecorino, vai a fare shopping, vai a fare una scampagnata, che fa? La mattina ci sei?
Il 1° maggio, Marco, i negozi sono chiusi.
Ai negozi è vero, però non ci sono neanche i centri commerciali aperti, niente?
No, festa dei lavoratori no.
Vabbè, allora vai a fare qualche scampagnata, a mangiare fave, pecorino, mortadelle, pizzette, no, niente.
Allora, sembra che sia pure brutto tempo.
Pure piove. Beh, allora, a maggior ragione da ascoltare Roma Giallorossa. Il 1° maggio, vigilia di Roma Bayer Leverkusen, ti aspettiamo qui.
Va bene, sarà fatto, Marco, ci sarò per te e i nostri ascoltatori.
Va bene, grazie Maria Paola, grazie, ciao, grazie mille.
Ciao, un saluto a tutti.
Ciao. Grazie a Maria Paola, grazie per il suo intervento. Che dire, tanti argomenti che sviscereremo domani e poi mercoledì 1° maggio, su coraggio, come dice la canzone, 1° maggio, su coraggio, E quindi poi vedremo come andrà con Leverkusen, come diceva quello che poi prendeva in giro, perché prendeva in giro chi diceva Leverkusen, ma come lo diceva lui Leverkusen, e lo prendeva in giro pure chi prendeva, questi comunicator romani, questi conducator. Va bene, grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, forza Roma, appuntamento a domani come sempre.
Corcor acceso da una passione, 11 atleti Roma chiamò, e sotto al sole nel cupolone una bella maglia a due colori e trovò lì due colori di Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma so dolori perché Roma ce sa fa. C'è Masetti che è il primo portiere, e Micheli scoppia che è il piacere, poi c'è quel torello che Bonini, Mori, Franco e Bernardini, che da scuola all'Argentini. Poi c'è Stapperari, Sermediano, bravo nazionale capitano, Fini, Pasanelli e Costantino, con Lombardi e Codarino, Morca e Mago per segnare.